Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Hello.
Hello e benvenuti a Non è proprio il caso,
il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare.
Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla. E ciao.
Ciao.
Già ci siamo dimenticate come si fa. Comunque io non so se voi ve ne siete accorti, ma noi stiamo facendo un effort, stiamo uscendo quasi, cioè ultimamente siamo usciti sempre ogni due venerdì del mese.
Cioè almeno un applauso.
Un applauso ce lo potete
voi
fare.
Che dopo letteralmente due deadline, come si dice?
Matt.
Come si... Vogliamo già gli applausi e la nota di merito sul registro di classe.
Che poi mentre registriamo l'episodio che invece non è uscito, cioè doveva uscire ieri, quindi no.
Vabbè, dettagli.
Però,
dettagli. Però una cosa è rimasta del nostro progetto iniziale, e cioè che volevamo fare questo episodio completamente dedicato alla musica.
Esatto, perché siamo noi adesso che stiamo registrando in pieno hype di Settimana di Sanremo. Quando uscirà, Sanremo sarà finito e probabilmente voi non vorrete mai più sentire parlare di musica per un po'.
Comunque questo è il nostro piccolo festeggiamento della Settimana Santa italiana.
Esatto,
diciamo.
Il nostro Super Bowl.
Esatto.
Comunque, vabbè, inizio io.
Dai, inizia tu.
Ti racconto una storia che coinvolge persone del mondo della musica, però in realtà il mio obiettivo era quello di trovare un caso di cui si era parlato in delle canzoni.
Bello!
E così mi sono imbattuta in Claudine dei Rolling Stones.
Ok.
Canzone che i Rolling Stones registrano nel 1980 per includerla nell'LP Emotional Rescue, però la produzione li ferma per paura di querele, perché erano ancora nel pieno di questa storia che adesso vi racconto. Quindi questa canzone viene poi pubblicata nell'album Some Girls solo nel 2011, quando ormai di questa storia non gliene fregava più un cazzo a nessuno.
Okay.
E quindi questa Claudine di cui parlano i Rolling Stones è Claudine Longet, nata a Parigi nel 1942 e arrivata negli Stati Uniti nel 1960 in cerca di fortuna. Lei era una bella ragazza, aveva studiato danza e aveva quindi l'obiettivo di entrare nel mondo dello spettacolo. Quando arriva negli Stati Uniti per un po' balla al Tropicana Resort, che era uno dei club più in di Las Vegas al tempo, e conosce dopo poco Andy Williams. Andy Williams era un cantante che aveva 15 anni più di lei ed era in super hype in quel momento, cioè vendeva milioni di dischi, stava fortissimo Andy. E si erano conosciuti in autostrada in realtà, perché lei era ferma con una ruota sgonfia e lui si era fermato per darle una mano.
Oddio, stupendo.
Bellissimo.
Solo nei film.
Solo nei film. Poi capito, arriva pure il super cantante, non è manco arrivato un cristiano qualsiasi.
Certo.
È arrivato Andy Williams. Vabbè.
Bellissimo.
E le cose tra di loro si muovono molto in fretta e in meno di un anno sono marito e moglie e poi dopo poco fanno tre figli a distanza anche molto ravvicinata l'uno dall'altro. Andy Williams ovviamente, essendo all'apice della fama, conosce tutti, sia nel mondo della musica che nel mondo del cinema e della TV americane, e quindi trova subito un po' di spazio per Claudine. Claudine registra 5 LP che non sono, diciamo, proprio storici, però hanno un tale budget, un tale sforzo di promozione e di marketing dietro, che lei arriva in fretta ad essere la seconda artista francese negli Stati Uniti più importante dopo Edith Piaf. E poi riesce ad interpretare anche ruoli in diversi film, di cui il più famoso è Hollywood Party. Però il matrimonio nel 1970 arriva già al capolinea. Andy Williams è sempre in tournée, quindi vede poco i figli, vede poco Claudine e a quanto pare la tradisce spesso mentre viaggia con amanti occasionali. La separazione però va abbastanza serena, non è particolarmente ruvida, anche perché comunque le dà una buona uscita di $2 million.
Quindi pure Claudine sta serena.
Sta serenissima, ma anche perché 2 milioni di dollari nel 1970 sono circa 17 milioni.
Ah, ok. Quindi, serenità.
Così. E le passa $8,000 al mese per i figli.
On top. Mm. Ok.
Quindi, vabbè, Claudine è serena. Però, dopo poco, conosce l'altro protagonista di questa storia, Vladimir Savic. Vladimir è un ragazzo nato in California nel 45 da genitori di origine croata e viene chiamato Spider perché quando era piccolo era molto magro, cosa che comunque poi diciamo che supera in fretta perché ti sto parlando di uno che poi diventa un atleta olimpionico. Comunque Spider si laurea in ingegneria ma contemporaneamente si dedica sempre alla sua più grande passione che è lo sci. Nel 66 partecipa alle Olimpiadi Invernali di Grenoble, nel 68 vince la Coppa del Mondo. Dopo tutta una serie di piazzamenti ottimi, 10 podi e dopo essere stato classificato come l'11° miglior sciatore del mondo, purtroppo inizia a soffrire di una serie di problemi fisici e di infortuni che quindi lo costringono, diciamo, a prendersela più comoda, quindi lui abbandona la Coppa del Mondo e si dedica solo al circuito professionistico nordamericano, dove comunque viene strapagato dagli sponsor e vince il titolo sia nel 71 che nel 72. Ed è proprio nel 72 a una gara che conosce Claudine. Scatta anche qui il colpo di fulmine. E in poche settimane Claudine abbandona la casa che Andy le aveva lasciato a Malibu e va a vivere con Spider ad Aspen, località sciistica del Colorado. Quindi lui si allena lì e lei si porta dietro tutti i figli. Ben presto però iniziano ad emergere un po' di problemi anche tra di loro. Claudine era molto possessiva e faceva anche un po' di difficoltà a controllare la rabbia. Quindi, per esempio, una sera, durante un evento ufficiale, quindi davanti a un tot di persone, lei lo chiama, lui tarda un attimo a risponderle e lei gli tira addosso un bicchiere di vino. Quindi, vabbè, faceva un po' la pazza.
La drama queen.
Poi, tra l'altro, lei diceva che si annoiava a partecipare alle manifestazioni sportive a cui Spider doveva sempre partecipare, però non voleva che lui ci andasse da solo. E quindi decide di vietarglielo proprio. Quindi, insomma, serenità. Il peggio poi arriva quando nel 73 Spider schiaccia una vertebra durante una caduta in allenamento e questo ovviamente impedisce a Spider di sciare e ha un grande impatto sulla sua carriera. Il recupero dall'incidente è lungo e doloroso. In questo periodo Spider comincia a fare uso di marijuana e di cocaina. Ovviamente, vabbè, tra i VIP americani, cioè, facciamo tutti uso di marijuana e di cocaina come minimo. Però anche Claudine faceva già uso di queste droghe molto più di lui. E in più entrambi sono anche assidui bevitori. Ma diciamolo anche comunque giudicandoli.
Parentesi veloce.
Stiamo bevendo Coca-Cola.
Stiamo bevendo Coca-Cola. Un applauso a noi. Bravissima.
Bravissima. Quindi, insomma, le cose vanno sempre peggio, perché appunto poi con l'effetto di superalcolici e droghe la relazione avvia sempre di più verso il capolinea. Spider, quando parla con gli amici, non nasconde le difficoltà con la moglie. Claudine non aveva molti amici, però riporta comunque cose simili in un diario. Alcuni amici di Spider sostengono che lui le aveva dato un ultimatum: entro il 1° aprile del 76 al massimo ci dobbiamo lasciare. Cioè...
Ah, così entro? Però... Il suo programma è fino ad allora...
Tutto ok.
Tutto benissimo, però
marzo,
se scatta la mezzanotte succede qualcosa di brutto.
Sì.
Ok.
Ma non ci arriviamo, ovviamente, al 1° aprile del 76, perché la mattina del 21 marzo Spider va ad allenarsi in pista e Claudine, che gli aveva promesso di raggiungerlo, non lo segue. Va invece in città a fare spese, si ferma a un bar dove beve parecchi cocktail, poi torna a casa, pippa un po' e aspetta che i figli tornino da scuola. As you do. Spider torna alle 16 e le dice che hanno un invito per una serata, che lui ha intenzione di andarci e che lei non rompesse il cazzo. Se vuole andare va, se no lui ci va lo stesso. Claudine dice ok, ci penso, e Spider va a fare una doccia. Mentre Spider è nella doccia, Claudine si spoglia e lo raggiunge. Spicy. Solo che è nuda, però ha con sé la pistola calibro 22.
No!
Che i due tenevano in casa per autodifesa. Adesso, nella versione di Claudine, lei gli porta la pistola per raccomandare di riporla fuori dalla portata dei bambini, dato che lui la lasciava sempre in giro.
Sì, gliela porta in doccia?
E gliela passa perché Spider si accerti che ce la sicura. Il tutto sotto la doccia. Però a quel punto, del tutto accidentalmente, parte un colpo che c'entra Spider nell'addome. Claudine lo soccorre e chiama un'ambulanza, ma che non può fare più niente perché il colpo ha reciso un'arteria e quindi Spider muore durante il tragitto in ambulanza. Ovviamente Claudine viene indagata. L'omicidio colposo non convince molto, cioè questa storia che lei racconta fa un po' acqua da tutte le parti. Però a sostenerla si presenta Andy Williams, che prende in pugno la situazione, assume un esercito di avvocati e investigatori per la difesa di Claudine. In più ci sono stati anche un bel po' di errori procedurali dei poliziotti di Aspen. Le analisi da cui è risultata la positività di Claudine alla cocaina sono state svolte senza una formale autorizzazione. Il diario di Claudine è stato sequestrato durante una perquisizione non ordinata dal magistrato. Quindi tutte queste prove non sono state ammesse al processo, che si tiene nel gennaio del 77, e quindi si baserà solamente sulle dichiarazioni dei testimoni. Tutti questi avvocati e investigatori che aveva messo insieme Andy avevano trovato moltissimi testimoni a favore. Quindi il procuratore chiede la condanna di Claudine a 10 anni, che è il massimo per omicidio colposo, quindi perché comunque non riescono a provare il dolo. Quindi partendo comunque dal presupposto che il colpo era partito erroneamente. E però questa sentenza non arriverà mai. Prima che la corte deliberi, l'avvocato di Claudine, Ron Austin, propone al procuratore un patteggiamento. Claudine si dichiarerà colpevole di un reato minore, cioè di negligenza, e si impegnerà a non capitalizzare mai con libri o interviste o altro quello che è successo. Il procuratore accetta e il giudice quindi infligge a Claudine la pena di 30 giorni di carcere, che la donna sconterà solo nei weekend. Perché nei giorni feriali le viene riconosciuto il diritto di occuparsi dei figli. È una multa di $5,000.
No, vabbè.
Cioè che è più o meno quanto ho pagato io quando ho dimenticato di fare le 7:30. Cioè nel senso...
E Fratum parzialmente carcerato comunque. Cioè bellissima questa cosa, il part-time.
Sì, sì, il part-time. Poco dopo, Ron Austin, l'avvocato, lascia la moglie e si sposa con Claudine.
Boh.
I due restano a vivere ad Aspen, dove non fanno molta vita sociale, perché comunque li odiano tutti.
Beh, immagino.
E il caso non è mai stato riaperto.
Oddio. Quindi non si sa. Cioè, oddio.
Sì, secondo me
possiamo farci un'idea.
Esatto. Comunque, il brano dei Rolling Stones dice Claudine's back in jail again, she only does it at weekends.
Bella, 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 bella. Tu appassionata ormai
di donne che uccidono i compagni, è vero, non è proprio quel caso, yet again. Il mio format personale.
Che poi mi sa che ce ne sono, no, di canzoni che parlano di altri omicidi, ma non me ne viene una, però in realtà
sì, ce ne sono. Le canzoni che in realtà mi avevano fatto venire voglia di fare questa cosa erano canzoni dell'indie italiano, che lo sai è My Jam. C'è un romantico a Milano dei Baustelle, che però è roba di mafia. Don't like. E in realtà c'è una canzone che conoscono poche persone, ma che si chiama Alfredo. E non era true crime, quindi non ve l'ho raccontata, però secondo me questa storia è incredibile, perché è ispirata alla vicenda di Alfredino Rampi. Noi mi sa che non eravamo ancora vive, o se lo eravamo eravamo molto piccole. No, ma secondo me ancora non eravamo vive. Aspetta, fammi vedere quando è successo. Praticamente la storia di questo bambino di 6 anni che era caduto in un pozzo, era l'81, è stata la prima diretta televisiva non stop in Italia. Non esistevano ancora i reality show, non esisteva ancora, cioè è stata proprio la prima occasione in cui non si sono mai staccate le telecamere dai tentativi di salvataggio di questo bambino, che poi alla fine non sono riusciti a salvare. E la canzone è super bella, sentitela, molto triste.
Allora, io ti racconto la storia di Sam Cooke, che è considerato padre del soul e che io considero invece il daddy del mio cuore. Allora, Sam Cooke sicuramente lo conoscete tutti, ragazzi, magari non vi ringa bell al momento, però conoscete le canzoni sicuramente, perché parliamo di vi faccio un attimo un piccolo concerto. Darling you, send me, oppure change is gonna come. Vabbè, il padre del soul, li conoscete le canzoni per forza. Samuel Cooke era uno di 8 figli nati da un predicatore, Charles Cooke, e sua moglie Annie. Lui nasce a Clarksdale, nel Mississippi, nel 1931 e si trasferisce molto presto, tipo a 2 anni, con la famiglia a Chicago. Il padre era un predicatore del sud, quindi immaginano molto, diciamo, ardente, che fa quelle funzioni super super spicy, infuocate, insomma. Infatti lui ha subito un gran successo a Chicago e ha un bel po' di seguaci che lo seguono.
Predicazioni spicy.
Predicazioni spicy. E Sam inizia a esibirsi fin da piccolo con i suoi fratelli. Canta in un gruppo chiamato The Reverend Cooke and His Singing Children. Quindi molto, diciamo, semplice come titolo della band.
Un po' didascalico.
Molto didascalico. E fun fact, lui andava nello stesso liceo dove qualche anno prima aveva studiato anche Nat King Cole, che è un altro grandissimo della musica swing, jazz, R&B. All'età di 14 anni, Cooke fonda e diventa il cantante principale del gruppo The Highway QC. Nel 1950, all'età di 19 anni, Cooke si unisce a questo quintetto gospel chiamato The Soul Sisters, che già esistevano dal 26, ma che con Cooke, che era comunque di bella presenza, molto prestante, anche lui molto spicy, prendeva subito, diciamo che era, aveva un grande appeal lui, quindi tante donne e ragazze andavano alle funzioni in cui cantava lui, perché era bello guardarlo, insomma.
Andavano in chiesa ad arrattare.
Sì, esattamente. Okay. Come uno fa, soprattutto, diciamo, in quegli anni dove comunque magari il cristianesimo era molto, diciamo, quando, soprattutto in America, comunque c'è una determinata fetta di cristiani che sono molto molto strict. Mm-hmm. Cioè tu vivi per la funzione della domenica. E le signore trovano piacere ad andare alla funzione.
Finalmente, c'è un motivo.
Quindi Cooke accresce la fama di questi Soul Sisters. Storicamente comunque la musica gospel attirava e coinvolgeva allora soprattutto un audience che era per la maggior parte nera. Mm. E Sam Cooke a un certo punto sente un po' il desiderio di diventare un artista
nero.
No, lui è nero. No, un artista un po' che riuscisse a includere altri generi nella sua arte musicale, quindi voleva arrivare al genere pop, voleva diventare un po' un'icona soul pop, voleva diventare un artista crossover che non si occupava solo di musica della chiesa, insomma. Voleva raggiungere tutti, neri, bianchi, ricchi e poveri, però questa cosa non era fattibile nell'ambito esclusivamente della musica gospel e quindi era arrivato davanti a una sorta di vicolo cieco. E decide di uscire fuori da questo mondo e incontrare, diciamo, la musica pop. Nel 1957 Cooke pubblica il brano Lovable, che è un remake pop di una canzone gospel che si chiama Wonderful, perché all'inizio lui non vuole proprio alienarsi da questo suo mondo gospel, comunque ha paura di uscire, diciamo, diventare subito così. Mm-hmm. E quindi piano piano inizia a uscire, però pubblica questa canzone sotto lo pseudonimo Dale Cooke, però la sua voce era estremamente riconoscibile. In seguito Cook lascia i Soul Sisters e decide di buttarsi in questa carriera da solista e aggiunge la E al suo cognome finale, perché in realtà lui è Sam Cook e basta, perché pensavo fosse più elegante.
Ok.
Nel settembre 1957 Cook pubblica la sua prima canzone, una ballata, che si chiama You Send Me. Questo suo primo singolo raggiunge il primo posto nella classifica Billboard e scalza addirittura Jailhouse Rock di Elvis Presley. Quindi subito un successo enorme. Praticamente da quel momento lui pubblica almeno 3 singoli all'anno tra il 1957 e il 1964 e ben 29 singoli entrarono nella top 40 della classifica Pop Singles di Billboard e 20 nella top 10 della classifica R&B. Di Billboard. Vabbè, ci furono successi tipo Twisting the Night Away. Comunque lui dopo questi anni diventa effettivamente, si guadagna il soprannome di King of Soul. Cook diventa anche un po' un businessman, perché con tutto questo successo lui riesce a fondare anche una sua propria etichetta discografica, la Sun Records.
Vabbè, comunque buono, sì.
Nel 1963 poi Cook crea anche una holding, la Tracy Limited, con l'aiuto del magnate dell'industria musicale Allen Klein. Questo, il fatto di avere questa società significava che comunque Cook avrebbe avuto il controllo e la proprietà della sua musica, che è una cosa molto rara per un musicista nero, soprattutto in quegli anni. E grazie all'aiuto di Allen Klein lui riesce anche a rinegoziare il suo contratto con diciamo la sua etichetta discografica. Quindi fa passi, anche grandi passi per un musicista nero. Comunque, mentre la sua carriera va a gonfie vele, la sua vita privata non è altrettanto felice. Cook era conosciuto come un womanizer. Gli piacevano molto le donne e Cook aveva sposato la sua seconda moglie, Barbara Campbell, nel 58 e quando la sposa in realtà loro avevano già avuto 3 figli. Però diciamo che il loro matrimonio era un po', diciamo, particolare, nel senso che durante tutto il corso del loro matrimonio lui a quanto pare la tradiva, ma anche lei tradiva lui.
Ok, vabbè, almeno onesto.
Quindi, sì. Purtroppo nel giugno del 63 il figlio più piccolo, Vincent, 18 mesi, annega nella loro piscina all'aperto.
Oh no.
Per cui questa, ovviamente questa morte colpì duramente sia Cook che la moglie e il matrimonio ne soffrì di conseguenza. Cioè è un po' quello che succede quando muore un bambino in famiglia, si iniziano l'uno, inizia a dare la colpa all'altro e Cook effettivamente dava la colpa a sua moglie, la moglie dava la colpa a Sam, però lui si sentiva molto, aveva tanti rimpianti, si sentiva lui stesso in colpa perché aveva passato tanto tempo comunque a lavorare in giro, si sentiva ovviamente in colpa per non aver passato abbastanza tempo a casa. Allora, piano piano i suoi successi in classifica comunque attirano in massa anche gli ascoltatori bianchi, però questo è anche un periodo di grandi passi avanti per quanto riguarda i diritti civili, quindi ci sono le Freedom Rights, la March on Washington e lui in prima persona fa esperienze particolari per cui per esempio viene arrestato perché gli viene rifiutato l'ingresso in un hotel in Louisiana nel 1963. Comunque è un periodo in cui il razzismo in America stava diventando molto molto pesante, impossibile da sorvolare, tanto che lui decide di scrivere una canzone che si chiama Change is Gonna Come, che poi diventa un inno vero e proprio ai diritti civili, che ancora adesso si porta dietro questo grande significato che è passato alla storia, influenzata da Bob Dylan, Blowing in the Wind, e fa riferimento alla segregazione razziale, e vabbè, è stupenda. Era solo una questione di tempo prima che Sam Cooke entrasse a far parte della categoria di entertainers più importanti americani, tipo Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e tutti gli altri. Però arriviamo al 10 dicembre 1964. Sam è al picco della sua carriera. Quel giorno va a casa del suo amico Ru Raul, perché Lou, che è sempre un cantante, perché Lou aveva appena avuto un figlio. Nel momento in cui Sam arriva a casa, il bambino inizia a piangere incontrollabilmente. Sam prende il bambino in braccio, gli chiede che c'è che non va piccolo. Ma il bambino continua a piangere senza fermarsi. i Rawls dicono pure che il cane di famiglia, che era sempre fisso nella stanza del bambino, quando arriva Sam si alza ed esce dalla stanza e si va a nascondere. E come se sapesse ci fosse qualcosa di strano. Infatti la famiglia Rawls poi in seguito dirà: cani e bambini sentono sempre se c'è qualcosa che non va. Si fanno le 9 di sera e Sam Cooke va in un ristorante chiamato Martoni's a Los Angeles per unirsi per cena al produttore discografico Al Schmidt e sua moglie Joan. Mentre aspettano al loro tavolo al bar, i tre ordinano da bere. A un certo punto entra nel ristorante un PR di una casa discografica ed entra in questo ristorante con una donna di 22 anni, tale Elisa Boyer. Quando viene annunciato che è pronto il tavolo per Sam e per gli Schmidt, Sam paga da bere e mentre paga da bere gli Schmidt notano che lui ha una mazzetta di soldi molto molto consistente, tipo migliaia di dollari. E infatti poi questa cosa viene confermata da una banca, per cui lui quel giorno effettivamente aveva prelevato 5.000 dollari in contanti.
Okay.
I tre prendono il tavolo, Sam prende un antipasto e poi si scusa, si alza, non torna più al tavolo. Al Schmidt va a cercarlo e lo vede al bar che parla con una donna. Gli Schmidt si preparano per lasciare il ristorante verso le 22.45 e vedono Sam e la ragazza Elise Boyer seduti fianco a fianco in un tavolo del bar. Sam comunque dice agli Schmidt che sarebbero andati più tardi da PJ's, che è un locale su Sunset Boulevard, verso l'una di notte. Verso l'una e trenta gli Schmidt si stancano di aspettare Sam da PJ perché lui non arriva, quindi lasciano il bar e tornano a casa. A quanto pare Sam ed Elisa Boyer arrivano da PJ's non molto tempo dopo.
Ok.
In seguito, Elise Boyer dice che da PJ's è successa una cosa un po' particolare, per cui loro due, lei e Sam, erano seduti all'ingresso e a un certo punto arrivano delle persone e Sam Cooke inizia a parlare con una di queste persone. Lei rimane seduta lì quando un signore si siede accanto a lei e inizia a parlare con lei. In quel momento Sam Cooke si arrabbia e cerca di colpire l'uomo e quindi in quel momento loro se ne vanno. E la Boyer racconta poi di aver chiesto a Sam Cooke di essere riaccompagnata a casa. A questo punto Sam Cooke era completamente ubriaco. Okay. Completamente ubriaco. Sam le dice che aveva altri piani, quindi prende l'autostrada per tornare verso il centro di Los Angeles. Lei racconta che lui andava molto molto veloce in macchina e racconta che lei gli ha detto più volte di voler ritornare a casa e lui continuò a dirle sì, non ti preoccupare, ti riporto a casa. Però alle 2.35 del mattino Sam Cooke e Elisa Boyer arrivano all'Hacienda Motel, che è un motel da 3 dollari a notte ed era un motel a ore, diciamo.
Vabbè, però cazzo, hai appena prelevato 5.000 dollari.
Sì, poi immagazzina questa informazione perché è strano.
Poteva passare 2.000 notti là dentro.
Sì, solo quella notte. 2.000 notti. L'insegna di questo motel diceva everyone welcome, tutti benvenuti, che a quei tempi era un codice per dire che i neri potevano entrare in quell'hotel.
Ah, certo.
Sam entra nel parcheggio del motel con la sua Ferrari rossa e lascia Elisa seduta da sola in macchina. Entra dentro e saluta la direttrice del motel, la 55enne Bertha Franklin. A questo punto Elisa Boyer scende dall'auto e entra nell'ufficio della direttrice. Bertha Franklin dice ai due che avrebbero dovuto firmare con i loro nomi Mr. e Mrs. come se fossero una coppia. E quindi lui firma sul registro Mr. e Mrs. Sam Cooke. Quindi lascia il suo nome vero. Sam e Boyer entrano nella stanza e Boyer però dice che Sam l'ha trascinata in quella stanza, che lei non voleva entrarci. Però a quanto pare c'era un testimone in quel momento che li ha guardati, li ha visti entrare e questo testimone dice che sì, c'è stato un po' di resistenza, però lei non è stata trascinata dentro, è entrata di sua volontà. Da qui in avanti l'unico resoconto, l'unica testimonianza che abbiamo di quello che succede all'interno della stanza viene proprio da Elisa Boyer. Lei racconta di aver iniziato a parlare a voce molto alta, ha iniziato a dire per favore portami a casa, però dice che Sam Cooke l'ha spinta sul letto, l'ha bloccata e continuava a dirle: stiamo solo parlando, non sto facendo niente. Poi a un certo punto le toglie il maglione e le strappa il vestito. E lei sapeva che l'avrebbe violentata. Però Sam poi a un certo punto permette a Boyer di andare in bagno mentre lui si spoglia, e lì lei cerca di scappare. Prova ad aprire la finestra, ma la finestra non si apriva, quindi torna nella stanza. A quel punto Sam Cook va in bagno, e nel momento in cui va in bagno lei raccoglie tutti i suoi vestiti, tutti, e non solo, perché prende anche tutti i vestiti e gli effetti personali di Sam Cook e scappa. Va nell'appartamento di Bertha Franklin, che è proprio dietro l'ufficio, e inizia a bussare alla porta. In quel momento Bertha è al telefono con la proprietaria del motel, Evelyn Carr. Lei sente qualcuno bussare alla porta, quindi dice a Evelyn Carr: aspetta un attimo. Però nel momento in cui va alla porta, la apre, non c'è nessuno. Quindi lì si era scappata già. Boyer, Lisa Boyer, con tutti i vestiti in mano, inizia a correre, gira l'angolo e risale la strada. A mezzo isolato di distanza, lei si ferma, indossa i suoi vestiti e mette tutti i vestiti e il portafoglio di Sam in un sottoscala lì vicino, e poi arriva un telefono pubblico e compone il numero della polizia. Nel suo appartamento Bertha Franklin sta ancora parlando al telefono con Carr, e a un certo punto sente bussare di nuovo alla porta, quindi mette giù il telefono, che però diciamo dall'altra parte la signora era ancora in linea, e apre la porta e c'è Sam Cook che è vestito
nudo,
che è vestito solo con la sua giacca, di tipo una giacca da motociclista e un'unica scarpa, per il resto completamente nudo.
Giacca da motociclista
e una scarpa,
e senza mutande.
Senza mutande.
Ok.
E lui inizia a chiedere: dov'è la ragazza? Dov'è la ragazza? Franklin, Bertha Franklin risponde che non lo sa, quindi Sam si gira e se ne va. Dopo pochi minuti lui prende la sua macchina e sta per andare via, però poi si riferma all'ufficio, cioè all'appartamento di Bertha Franklin. Bussa di nuovo alla porta e Franklin si rifiuta di aprire la porta a Sam, che continuava a chiedere dov'è la ragazza, dove fosse questa ragazza.
Io sto pensando comunque al fatto che una superstar ti bussa alla porta
nudo
e poi già quando hai detto ok prende e se ne vai, mi sono immaginata proprio la scena di lui con la giacca da motociclista e il culo, cioè ok.
E comunque Bertha Franklin gli dice: ok, se vuole perquisire casa mia perché pensa che questa ragazza sia qua dentro, deve chiamare la polizia. Lui dice al diavolo alla polizia e inizia a cercare di sfondare la porta con la spalla.
Ti giuro, io adesso ce l'ho graficamente in testa questa cosa, mentre lui è nudo, fa queste cose, capito? Anche perché ora l'ho visto, quindi è anche piacevole, diciamo, però...
però è sta facendo una cosa
un po' cringe.
Vabbè, riesce a entrare sfondando la porta, va verso Bertha Franklin, le prende le braccia e inizia tipo a torcergliele, chiedendo ancora dov'è la ragazza, dov'è quella ragazza. All'insaputa di Sam c'è la signora Carr che sta ascoltando tutto attraverso la linea telefonica. Bertha Franklin racconta che hanno avuto una colluttazione, sono caduti entrambi a terra. Lei ha cercato di morderlo attraverso la giacca, mordeva, graffiava, e lui si è buttato su di lei. A un certo punto lei si alza, corre, prende una pistola e gli spara 3 volte. 2 proiettili mancano il bersaglio, però l'ultimo, che è stato sparato a meno di 5 centimetri da Sam, gli attraversa il polmone sinistro, poi il cuore e poi il polmone destro. Le ultime parole di Sam Cook sono state: Lady, you shot me. Signora, mi ha sparato. Completamente scioccato. Poi si aggrappa a Bertha Franklin, la pistola cade a terra e Franklin, che non sa che Sam è già ferito a morte, prende un bastone, una scopa, e inizia a colpire Sam alla testa. Sam crolla a terra e muore lì. Mentre Lisa Boyer sta ancora aspettando alla cabina telefonica, la polizia riceve una seconda chiamata, questa volta da Evelyn Carr, la proprietaria del motel, e che riferisce che un tizio ha appena forzato la porta dell'azienda e che lì dentro c'è la sua dipendente e che probabilmente lei ha sparato. Arriva la polizia e alle 4 del mattino l'appartamento viene fotografato, le prove vengono sequestrate, il corpo di Sam viene portato all'obitorio. Il mercoledì 16 dicembre si tiene l'inchiesta del medico legale e i test dimostrano che Sam era in stato di ebbrezza al momento della morte, con un livello di alcol nel sangue di 0,16. Conta che oggi in molti stati un livello di 0,08 è considerato troppo alto per guidare, quindi lui era già al doppio del limite. Un agente di polizia afferma che tutte le carte di credito di Sam sono scomparse e nella tasca del suo cappotto viene trovato un fermaglio con $108.
Ok.
Quindi molto strano, perché lui aveva migliaia di dollari su di lui quella sera. Non c'è neanche un vero e proprio processo. Esatto. Dopo 15 minuti di deliberazione, la giuria, composta da 7 membri, stabilisce che la sparatoria è stata un omicidio giustificabile, quote unquote. Quindi il caso viene chiuso. Il funerale viene tenuto pochi giorni dopo ed è immenso. 200.000 fan si schierano per le strade per piangere la morte di Sam Cooke e Ray Charles si esibisce al suo funerale con la sua hit A Change Is Gonna Come, che poi, come ti ho detto, diventa l'inno per il movimento, del movimento per i diritti civili. Dura 3 giorni e durante questo funerale lui era stato messo in una bara con la parte superiore, che aveva la parte superiore in vetro, in modo che i fan potessero vederlo per l'ultima volta. Poi viene portato a Chicago.
Spero l'avessero vestito.
Sì, era tutto vestito. Lì si tiene un altro funerale a Chicago e un terzo ancora a Los Angeles, dove tuttora è sepolto. Qualcosa di strano che ti posso raccontare è che Barbara Cook, cioè la vedova, si presenta al funerale con il suo amante, che è un bartender che vedeva all'epoca. E questo suo amante indossa gli anelli e un orologio di Sam Cook al funerale, lo stesso orologio che era stato trovato sul corpo di Sam.
Oh.
Bertha Franklin viene considerata sia una donna estremamente coraggiosa perché ha salvato questa donna in pericolo, però da altri è sempre stata considerata come l'assassina di Sam Cook e quindi nel corso degli anni ha ricevuto tantissime minacce di morte e lettere minatorie. Quindi lei lascia quel lavoro e si nasconde fino alla sua morte, che poi in realtà arrivò 18 mesi dopo la morte di Sam Cooke. La famiglia Cooke però continua a credere che ci sia qualche sorta di insabbiamento e che le prove fossero state soppresse. Sostenevano che ci fosse una sorta di cospirazione dietro questo omicidio, perché era tutto molto strano. E infatti ci sono delle cose un po' strane che nelle testimonianze delle due alla Siena non corrispondono poi ai fatti. Comunque, la famiglia di Sam Cooke assume un investigatore privato che scopre le seguenti informazioni. Cooke aveva in realtà frequentato Elisa Boyer e l'aveva conosciuta 3 settimane prima dell'omicidio.
Ok.
Non l'aveva conosciuta quella sera. E tante persone in quelle 3 settimane l'avevano messo in guardia sul passato un po' strano di lei. Questo passato includeva anche la prostituzione. Inoltre, la cantante Etta James rivela nel suo libro, nella sua biografia Rage to Survive, che quando ha visto il corpo di Cooke alle pompe funebri era rimasta molto scioccata, perché dice che era stato picchiato così fortemente che la sua testa sembrava quasi decapitata dalle spalle. E le sue mani erano rotte e schiacciate e il suo naso era spaccato. E queste ferite non erano un po'
incompatibili con la mazza di scopa.
E soprattutto con una donna di 55 anni che aveva paura in quel momento perché era attaccata. Però in realtà, come ti dicevo, con la bara di vetro, tante persone hanno visto il corpo di Sam e nessuno ha riportato queste ferite così sconvolgenti. Però la teoria più gettonata è che Elisa Boyer e Bertha Franklin, la teoria parallela, insomma, alternativa a quella dei fatti così raccontati, che come hanno
raccontato. Diciamo.
Esatto, è che Elisa Boyer e Bertha Franklin si fossero messe d'accordo per rapinare Sam Cooke, perché la Hacienda era effettivamente un motel conosciuto proprio perché era frequentato da prostitute. E Bertha Franklin stessa ammise anni dopo che lei era un ex madame.
Ma è mai stato trovato un effettivo collegamento tra Bertha e cosa?
Mai. Non ci sono mai state prove, non sono mai state trovate prove concrete a sostegno di questa teoria secondaria. secondo questa teoria, Elisa forniva i clienti a Bertha Franklin, che si prendeva una percentuale della refurtiva da questi John Doe, e poi ovviamente sopra, diciamo, sopra di loro c'era la proprietaria del motel, che ovviamente guadagnava di più perché queste stanze erano ogni notte occupate.
Mm-hmm.
Quindi è come se ci fosse stata una sorta di
organizzazione.
Altre cose strane è che Elisa Boyer dice di essere stata rapita da Sam, però le persone che li hanno visti hanno notato che lei era stata lasciata in macchina per diverso tempo. Nel momento in cui Sam è entrato nel motel per pagare, per firmare, lei non è scappata, è entrata con lui, è entrata in camera con lui, però vabbè, questo non possiamo sapere con certezza quello certo. Che stava vivendo lei, però tante persone l'hanno ritenuto strano. E un'altra cosa strana è che lui ha firmato col suo nome, che comunque lui era un personaggio estremamente conosciuto, e comunque in questo motel lui non si è firmato con un nome finto, cosa comunque particolare se stai pensando di violentare una persona. E anche nella stanza ha lasciato più volte lei da sola.
Sì.
Altra cosa strana è il fatto che lei non solo abbia preso i suoi vestiti quando è scappata, ma tutti gli effetti personali di Sam, che comunque è una cosa molto comune ancora oggi nel commercio della prostituzione. Se magari vuoi derubare un tuo cliente, gli prendi tutti gli effetti personali e scappi.
Certo. Ma io in realtà all'inizio ho pensato tipo, ok, divertente, nel senso, capito,
che tipo vendetta, a spregio,
tipo me ne vado e ti lascio pure nudo. Però la cosa che mi aveva stranito era quando hai detto che lei aveva corso per un bel po' prima di lasciare i suoi vestiti, perché poi ho pensato subito, io ok, magari li avrei presi a spregio, però li avrei mollati subito, anche perché sto scappando.
Sì, certo.
Non mi interessa avere, poi aveva una scarpa, che aveva, cioè nel senso, sono cose di cui mi voglio liberare subito, non certo. È che cerco il sottoscala così, le mollo per strada. Quindi quello mi aveva un po' stranito.
Anche l'abbia nascosti così lontano. Però la cosa strana è che nel portafoglio non vengono trovati le migliaia di dollari che lui aveva, esatto, con sé, ma solo 108 dollari, che ok, sì, sicuramente aveva fatto una serata pazza, però come fai a spendere 4.800 dollari in questo modo così?
No, sì, anche perché se mi dici che esistevano motel da 3 dollari all'ora...
Hai capito quanti soldi aveva addosso questo?
No. Sì.
Dopo un mese, un'altra cosa aggiuntiva è che dopo un mese dalla morte di Sam Cooke, Elisa Boyer viene effettivamente arrestata per prostituzione.
Okay.
Quindi un po' tutto torna. E nel 1979 Elisa Boyer viene dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado per la morte del suo fidanzato.
Mm.
Altre teorie sono state avanzate e magari giravano intorno a una persona che poteva essere o sua moglie o un suo socio in affari, o comunque il fatto che lui era attivo molto, partecipava tanto al movimento per i diritti civili, quindi magari qualcuno lo voleva morto, qualcuno ha parlato anche di mafia perché era comunque una persona particolarmente di spicco. Quindi però in realtà nessuno ha avuto mai una risposta definitiva. Se ti posso dire un altro fun fact giusto per il gossip, praticamente che succede? 3 mesi dopo la morte di Sam Cooke, sua moglie, Barbara Campbell, si sposa con il 23enne Bobby Womack, del quale Sam Cooke era il mentore. Cioè Bobby Womack, che è sempre un cantante, songwriter, era nell'etichetta discografica di Sam Cooke, e lui dopo 3 mesi si sposa con la vedova Cooke. E lei è più grande di lui di 10 anni.
Questo,
brava. No, lei è brava, lei. Questo crea un enorme scandalo. Infatti Bobby Womack si bruciò diversi ponti per questa storia nel mondo della musica soul. Cosa ancora più creepy è che nel 1970 Bobby e Barbara divorziano perché lei scopre che Bobby aveva una relazione con sua figlia, la figlia sua è di,
oh no,
è di Sam Cooke, di 18 anni, Linda.
Oh no.
Quando Barbara li scopre, gli punta una pistola contro e gli spara. Però non muore, lui.
No, vabbè.
E poi niente, Linda decide alla fine di sposarsi con il fratello di Bobby Womack.
Ok, pensavo il suo stesso fratello, ormai mi ero... Era aperta tutto.
Vabbè, questo è tutto un altro mondo, però ti voglio mettere lì quello, questo piccolo juicy gossip per farti capire che comunque pure Barbara Campbell non era serena, neanche lei, quindi altre teorie da gettare lì. Questa era la storia del daddy del mio cuore.
Ok, già che daddy del tuo cuore, tu non ci credi che lui stesse là per stuprare.
È tutto troppo strano.
Mm. Non lo so, è un po' strano.
È strano perché gli amici sapevano che lui era dedito, diciamo, magari si faceva accompagnare spesso da prostitute. Non mi ricordo chi dice addirittura che lui poteva, cioè superava una ragazza buona, cioè walk past a good girl per andare con una bad girl. Quindi a lui piaceva proprio, cioè magari questa compagnia qua. E quindi è molto verosimile, anche perché poi Lisa Boyer è stata scoperta, cioè nel senso era effettivamente una prostituta, quindi ha tutto senso. Diciamo, se effettivamente era un lavoro...
Dipende pure come c'era arrivata veramente lì, perché anche se è il tuo lavoro non è detto che tu sei disposta sempre. E quindi, boh, chi lo sa?
Non lo so. Però domande per cui non avremo
mai
una risposta. Però comunque, se tutto è bruttissimo e lui è effettivamente uno stupratore, dividiamo sempre l'arte dall'artista e noi vogliamo bene all'arte di Sam Cooke. Sì. Ok? Quindi daddy del mio cuore.
Quindi rimane comunque.
Quindi rimane sempre daddy.
Bello. Sai che non lo conoscevo? Mentre parlavi all'inizio pensavo di averlo già sentito e poi ho capito che no. Però bello.
Dopo questo deep dive del mondo della musica, parliamo un po' di Sanremo.
Tornato il VDB.
Il VDB sempre con me.
Parliamo un po' di Sanremo, anche se cioè voi ascolterete questa puntata che saprete già chi ha vinto e noi saremo qui ancora a dire ma Gelier doveva arrivare primo.
Parliamo un po' di Sanremo quando palesemente io sono
un'occasionale.
Sono un'occasionale.
C'è una che è uscita la sera delle cover.
Ho sbagliato. Volevo uscire, raga, era venerdì sera. Io
serata delle cover.
Lo so, fra tutte le serate in cui potevo uscire.
Cioè io stasera mi perdo serenamente la finale.
Ma infatti
però
sì,
la serata delle cover.
Però, amica, perché non hanno fatto a giovedì sta serata delle cover?
Effettivamente comunque, secondo me, lunedì, venerdì sono i 5 giorni che volete. Così, ok, chiudiamo il venerdì non usciamo, usciamo il sabato.
Ma però... il giovedì la serata cover è stupenda. Ma il venerdì che metterò, comunque non c'era nessuno in giro, ovviamente, perché... Tanto ho riviso tutto via TikTok e Instagram, tutte le cover più importanti, però sì, sono un po' occasionale io, ragazzi.
Sì, e comunque è stata bella ieri, bella, non voglio neanche entrarci nella questione di Gelier, vi prego, però ho pianto ad Angelina, ad Angelina che ha cantato Rondine, ho pianto.
Ma chi è il tuo caposquadra?
Ma io ho 1000 squadre.
Ah, ok.
Quindi tutto no, a caso, tra l'altro.
Io una ne ho fatta, l'ho buttata in tutte le...
in tutte le leghe, mi sono la stessa, cioè ho deciso di puntare...
A me non me ne frega niente.
No, vabbè, ci sta. Io l'unica era la lega a soldi, dove sono stata ferma al quarto posto i primi giorni, su 60, quindi ero contentissima.
E ora?
Ieri stavo ottava e oggi sto tipo 13esima, niente. È andata così, mi sa.
No, ma fammi controllare io dove sto.
Mo te lo dico, io sono terza nella nostra lega, di cui non me ne frega niente perché non guadagno nulla. Comunque ho amato... Ah, we're working for you. Niente. E, ho amato anche la cover di Big Mama.
Che ha
con Lady Marmalade, con Gaia, La Nina e Sissi. Super bello, perché vabbè hanno fatto, lei ha rappato Big Mama e la Nina ha fatto un pezzo in napoletano, bellissimo, mi è piaciuto molto. Comunque, napoletani rappresentati in questo Sanremo,
diciamo,
non ci possiamo lamentare.
Anche troppo, sentendo le critiche.
Beh poi... sì, non vi vedo sereni comunque tutti quanti. Cioè, non ho...
Chi ha mai parlato male del milanese di turno? Nessuno sa.
Capito.
Nessuno parla mai male di quello perché ha troppi voti e tu non pensi che se li meriti solo perché... Vabbè, non entriamo in questa situazione, ragazzi, che sennò mi inalbero solo.
Però io non l'ho vista, diciamo, la Puglia agitarsi e portare in vetta alla classifica Alessandra Amoroso con i Boom da Bash. Mo noi siamo più campanilisti e siamo più campanilisti. Campanilate di più voi sulle vostre cose, allora. Comunque, niente, quindi nere, siamo agitate.
Ma poi manco mi piace Giuliere, non mi piace. Però è proprio c'è la categoria perché, niente, dobbiamo essere sempre trattati male, ragazzi, non ce la faccio più.
No, neanche, cioè, in realtà il suo pezzo non mi dispiace. Non lo so se lo manderei, all'Eurovision.
No.
Cioè, io preferisco immaginarmi Loredana all'Eurovision, onestamente.
Beh, sì.
Però, e anche la cover di ieri non era, cioè, ovviamente io mi sono gasata, cioè, ho cantato forte. Infatti non ho sentito niente perché ho cantato sopra tutto il tempo. Però non era all'altezza di altre cover che hanno fatto. Anche quella di Annalisa era incredibile, pazzesca. Cioè, comunque, tra l'altro, era il 34% voto popolare e poi c'era la stampa e c'era la radio. Se hanno votato, hanno votato. Cioè,
vedremo chi vince stasera.
Lo vedremo dal telefono perché io penso di uscire.
No, io sto a casuccia bene.
Mi dai gioia update?
Sì, va bene.
Non sono stati giorni molto ispirati, ragazzi. Io, come vi ripeto da 3 anni, però a sto giro molto, in maniera molto più grave, non ho fatto altro che guardare una mamma per amica.
Basta!
Però stavolta, ma te lo giuro, la notte sto dormendo con una mamma per amica che va. E adesso, ora ho questo momento di comfort necessario. Quindi non mi apro a nessun'altra porta.
Te
capito?
Lo meriti in questo momento, te lo posso dire. Vai, continua a guardare.
Solo così.
Amica, è vero. È un periodo che ti meriti tutto il comfort del mondo, quindi va bene.
Esatto.
Io sono proprio infermo con le serie TV. È uscita la nuova di True Detective che voglio guardare, però devo fare l'ennesimo abbonamento che mi rompo, però vabbè.
Perché dov'è?
Mi sa che su Now, forse.
Ce l'ho.
Ce l'hai?
Subito quello di Mauro.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro. Però te lo passo.
Mi sa di sì, credo. Però sì, non è sulle piattaforme che io, cioè tutte le altre, praticamente.
Ma vabbè, che se è su Now è su Sky. Vabbè, non
Su
è
Sky
Sky.
dovrebbe essere, credo. Si è uscito già, perché HBO, quindi dovrebbe essere
No, è
Sky e
uscito
dovrebbe essere
sicuramente perché ne parlavano i miei colleghi, lo stanno
Now. Sì, lo so,
vedendo.
e lo voglio vedere perché, diciamo che, vabbè, la prima stagione è insuperabile, la seconda non sono riuscita a finirla, la terza ho riprovato a vederla, neanche quella l'ho finita, ma puntiamo sulla quarta. Diciamo sulla quarta. Poi niente, vorrei andare a vedere.
Ho sentito che è un po' horror, però.
Sì? Vabbè,
Quello
pure
che
la prima non
dicevano
era
è
mai.
che la quarta è di nuovo figa, però cioè, il mio collega diceva che si è spaventato all'inizio, aveva un po' paura.
Ok. Niente, sono andata a vedere Povere Creature. Bello. Tu? No, non l'hai visto ancora.
No.
Bello. Bello. Particulier. Ci sono state delle cose che un po' mi hanno disturbato, soprattutto all'inizio, però poi col tempo ho capito che erano funzionali per lo svolgimento della storia. Quindi, vabbè, poi a livello visivo è bellissimo, è stupendo.
Io lo vorrei vedere solo per i costumi.
No, infatti, secondo me vince l'Oscar per i costumi perché sono pazzeschi. E poi vorrei vedere On a Lighter Note, vorrei andare a vedere Anyone But You. Che forse stasera andrò a vedere. Però no, stasera devo stare a casa. Ho deciso. Andrò domani. Che altro c'è? Niente, tempo di. Sono uscite le nomination degli Oscar, quindi dobbiamo recuperare tutti i film che non abbiamo visto.
Ah, sì, io senz'altro.
Io ho questa urgenza, quindi andrò a vedere anche The Holdovers.
Guarda, a meno che non abbiano nominato la sesta stagione di Una mamma per amica, io niente. E che ci sta? Si è nominato.
Allora, nominati c'è Killers of the Flower Moon, quello di
E
Scorsese,
quello l'hai visto
e
tu, mi
quello l'ho
sa.
visto. Poi c'è Oppenheimer, poi c'è Anatomy of a Fall, che pure devo vedere necessariamente, The Holdovers, che è ancora nei cinema, Barbie, che hai visto,
Ecco, Barbie l'ho visto.
Maestro, che è su Netflix, beh, Past Lives, per cui mi è blastato che a Londra sono andata a vederlo da sola.
Ma certo, ma è sparita, ragazzi. Cioè,
Ma per un buon
io mi
motivo.
sono svegliata e la vedo che già si stava vestendo. Faccio, tu che fai? Cioè, magari potevamo stare insieme, non lo so, eravamo solo io e lei quel giorno. No, sono andata al cinema. Ok,
Ho fatto bene, lo sai perché non è ancora, cioè uscirà a marzo in Italia, quindi pat, grazie. E poi The Zone of Interest che non ho visto. Cose belle quest'anno, dai, cose belle.
Bell'anno.
Bell'anno. Va bene, raga, vi lasciamo andare. Vi auguriamo una buona, un buon weekend post la settimana più importante dell'anno. Riposatevi, perché secondo me nessuno di voi ha dormito.
Nessuno ha dormito.
E ci sentiamo presto.
Bye.
Bye.